Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Il varo della spedizione, in realtà, è tutt'altro che semplice. Nonostante la struttura statale agli albori e un controllo dei cittadini molto meno capillare di oggi, il governo italiano di Benedetto Cairoli cerca in ogni modo di impedire ai contadini e agli artigiani veneti di imbarcarsi in quell'avventura. Le autorità capiscono che il Marchese, nella migliore delle ipotesi, è un folle, nella peggiore un imbroglione, e che la missione presenta pericoli enormi. La prima delle quattro navi del nobile francese è infatti arrivata a Port-Breton il 16 gennaio del 1880 con il primo contingente di coloni del Nord Europa. Per quanto le notizie siano frammentarie, il piano di Charles-Marie Bonaventure, autoproclamato re Carlo I della Nuova Francia, ha già mostrato la sua inconsistenza. Pur di impedire agli esuli del Triveneto di partire, insomma, al governo italiano non resta che negare loro il passaporto. Non solo. Dopo una comunicazione arrivata direttamente da Parigi, l'ufficio regio di Milano emette un comunicato ufficiale, con il quale specifica che la terra della località verso la quale i contadini intendono viaggiare è sterile e che il governo del Regno d'Italia non può permettere che i cittadini vadano a soffrire miseria e privazioni e rischino di morire di fame, come conferma Angela Dalu, studiosa di New Italy.
Al tempo, se ci pensi, il governo italiano è stato molto coraggioso e si è interessato, che non voleva che venivano qua, perché non hanno visto niente che il Marchese de Rai prometteva. È solo che gli italiani, che erano così disperati, non l'hanno sentiti.
Ma il dado ormai è tratto. Da una parte il richiamo della terra promessa è irresistibile, dall'altra, per pagare il passaggio in nave, i contadini del Triveneto hanno venduto tutto, quindi non possono più tornare indietro. Dopo aver lasciato la piana tra il Livenza e il Piave, in piccoli gruppi si recano a Marsiglia. Da lì, uomini, donne e bambini raggiungono Barcellona, dove si accampano in condizioni precarie e avviano un braccio di ferro con le autorità italiane e con quelle locali. Alla fine, di fronte alla testardaggine, alla determinazione e alla disperazione dei contadini italiani e alle pressioni dell'opinione pubblica catalana che voleva liberarsi degli ospiti indesiderati, l'8 luglio del 1880 la SS India, una delle navi del Marchese de Re, guidata dal capitano Prevost, salpa con a bordo 317 persone, per la stragrande maggioranza italiani, i quali non tardano ad intravedere i primi segnali foschi, come ci ha spiegato John Barnes, ex presidente del Museo di New Italy.
Soon after they left Europe, because they realized the food on the ship was very bad, they were badly provisioned, the deaths started to occur shortly after, well, as they were crossing the Mediterranean. They had little medication, and there was not a balance of skills among the people. Most of them were farmers and rural workers, and they lacked a balance of other skills.
80 barili pieni di carne, consistenti porzioni delle scorte alimentari, devono essere gettati in mare perché avariati. Insomma, qualcosa nell'organizzazione di quel trasferimento dall'altro capo del mondo non torna. 10 giorni dopo la partenza, una donna, una vedova con due figli a carico, diventa la prima vittima di quel salto nel buio. Non sarà l'unica negli oltre 3 mesi di viaggio verso l'attuale Papua Nuova Guinea, dove il piroscafo arriva con le scorte ridotte all'osso e dopo aver registrato 27 vittime, abbandonate tristemente ai fondali dell'oceano. Insomma, l'attracco il 14 ottobre del 1880, in quella che oggi è una regione remota dell'arcipelago Bismarck, non è esattamente un momento felice.
Penso che qualche lampadina si sarà accesa in qualcuno, sai come la gente, ognuno vede differente, però la speranza e l'ottimismo di andare in questo paradiso li teneva insieme. quando sono arrivati lì, poi che hanno visto solo bosco, pioggia, zanzare, no case, niente, non c'era niente, tanto maltempo, allora hanno capito che era stato tutto un inganno, ma allora era troppo tardi.
E proprio quando la nave arriva a Port-Breton che i contadini hanno finalmente chiara la dimensione della truffa nella quale sono stati trascinati dal marchese e l'enormità del guaio nel quale si sono cacciati. Ad attenderli non c'è infatti né la cittadina che avrebbero dovuto contribuire a far fiorire, né i campi, pronti ad offrire i raccolti che erano stati loro descritti. La giungla domina il panorama e l'unica nave attraccata nella rada è un mercantile semiabbandonato, con a bordo solo il capitano e due uomini dell'equipaggio. I militari spagnoli che erano stati assoldati dal nobile francese per difendere la colonia hanno infatti disertato durante il viaggio verso la Nuova Francia e gli altri stranieri trascinati con l'inganno a Port-Breton hanno trovato il modo di riparare altrove.
They were dismayed. They were dismayed because they found a place with very high rainfall. It was a rocky soil, a dense jungle. The natives were hostile to them. The land was promised to be productive, but it wasn't. It was everything but. They had machinery with them that didn't suit the situation they were in, like sugarcane milling machinery, things like that, but nothing to power it. And so the disaster unfolded. Disease was rife, added to poor food and bad medication. The death toll rose quickly.
Port-Breton non esiste. L'unica struttura presente è un capannone allestito con i materiali trasportati dai coloni arrivati in Papua Nuova Guinea con le precedenti missioni. Gli italiani, che inizialmente sono obbligati a trascorrere le notti sulla SS India, lo trasformano in un dormitorio. Nonostante questo, però, non resta loro che mettersi al lavoro, anche 13 ore al giorno, per cercare di trasformare quella giungla tropicale e quelle paludi malariche in un insieme di abitazioni e campi coltivati. Faticare sotto il sole e con un caldo umido al quale non sono abituati però non è semplice, soprattutto quando il cibo a disposizione è anche razionato. A complicare la situazione ci si mettono alcuni nativi, tra i quali il cannibalismo è pratica comune, e l'arrivo dei monsoni, che contribuiscono a portare insetti e malattie.
Non c'era niente. Queste case, questi orti, queste belle cose che ci sono state promesse non c'erano. C'era pioggia, zanzare, terreni che non si poteva andare. Che facevano? Saranno stati molto arrabbiati con il marchese o con il capitano, però che facevano? Erano intrappolati.
Intrappolati sì, ma non del tutto abbandonati. La fama del marchese ha infatti raggiunto già da tempo l'Australia e all'inizio della missione un quotidiano di Sydney ha scritto che De Re ha pianificato una delle spedizioni più complete e organizzate che si ricordino e che nulla è stato lasciato al caso. Una fama, quella dell'autoproclamato re Carlo I, che contribuisce ad accendere i riflettori sulla colonia di Port-Breton. E anche grazie a questo, se la storia delle quattro navi partite dall'Europa e degli oltre 300 contadini bloccati nella Nuova Francia approda in Australia. I coloni ricevono allora la visita di un veliero, il Beagle, che porta lo stesso nome della nave con la quale Charles Darwin aveva compiuto pochi anni prima il suo viaggio scientifico intorno al mondo, e anche qualche missionario protestante riesce a spingersi fino a Port-Breton. A tutti resta impressa l'industriosità dei contadini italiani, ma per sfamare 300 bocche al giorno l'impegno non basta. Nei mesi seguenti muoiono in 48, alla media di un decesso ogni 3 giorni. E quando le scorte alimentari sono ormai al lumicino, il comandante Prevost decide di partire verso Sydney per fare il pieno di cibo e stipula un patto con gli esuli. Se entro 2 mesi non rientrerà a Port-Breton, i contadini dovranno gioco forza riprendere il mare e cercare di raggiungere l'Australia con quel che resta della SS India. Ma il 10 febbraio 1881 il capitano Prevost non rientra. 6 contadini nel frattempo hanno tentato la fuga disperata e solitaria su una piccola imbarcazione e sono finiti letteralmente tra le fauci dei cannibali delle isole Salomone. solo uno si salverà, finendo però per diventare uno dei cannibali in tutto e per tutto.
Australia was the only place that they were aware of that was nearby that they could possibly hope to get to. They sailed for Australia but could only get as far as Noumea, where the French authorities declared their ship a semi-starved hospital vessel and wouldn't let it go any further.
Il 20 febbraio 1881, dopo 4 mesi di stenti e di sofferenze a Port-Breton, gli italiani si imbarcano di nuovo, questa volta verso sud. Per 18 giorni, la SS India guidata dal capitano Leroy va più volte vicino all'affondamento e registra la morte di altre 7 persone, ma alla fine arriva in porto a Noumea. Le autorità della Nuova Caledonia, all'epoca una colonia penale francese, confiscano il piroscafo del marchese De Re, che in tutto questo non ha mai lasciato l'Europa, e lo dichiarano inagibile e non più in grado di navigare. Gli italiani, però, temendo di essere deportati o imprigionati, si rifiutano di scendere a terra e in loro aiuto, per fortuna, giunge allora l'Australia.
Ringraziando Dio, l'Australia ha sentito del disastro che c'era, delle morti e dell'orrore che c'era, e ha deciso di accoglierli. Ha mandato una nave e li hanno accolti.
Un misto di pietas e di realpolitik, di umanità, ma anche di bisogno di importare manodopera qualificata dall'estero, convincono il segretario della colonia del New South Wales ad intervenire. Sir Henry Parkes, passato alla storia come uno dei padri fondatori della Federazione Australiana, subisce anche le pressioni del console italiano Vincenzo Marano e decide di inviare una nave postale per soccorrere gli italiani e portarli al sicuro a Sydney. Degli esuli restano in realtà in Nuova Caledonia, chi perché troppo debole per riprendere di nuovo il mare, chi, come i coniugi Maffioni, perché preferisce restare vicino al corpo dei figli, deceduti proprio mentre la India è ormeggiata di fronte a Noumea. I 217 italiani superstiti, i sopravvissuti all'Odissea nel Pacifico, lasciano la Nuova Caledonia il 2 aprile 1881 e 5 giorni più tardi arrivano a Sydney, accolti come alcuni tra i primi profughi nella storia australiana. Tra questi c'è anche un bambino di 3 anni, Giuseppe Spinazze, nonno materno di John Barnes.
When they got as far as Noumea, the people expressed a wish to come to Australia. The French authorities contacted the government in New South Wales and Sir Henry Parkes responded by sending a ship up. He had the people declared as shipwrecked mariners. And that way he was able to get them into Australia. There was a loophole in maritime law, I believe, that if you're a shipwrecked mariner, when you're rescued, you've got settling rights. And this is what got them into Australia.
La James Patterson, la nave del governo australiano, attracca al porto di Sydney alle 11 di sera del 7 aprile del 1881. Dei 340 partiti dal Triveneto sono rimasti in vita 217, fiaccati nel fisico e nel morale da una disavventura durata circa 10 mesi, 300 giorni alle prese quotidianamente con il disagio, i lutti e il terrore, vedono la fine all'alba dell'8 aprile del 1881, quando gli esuli italiani sbarcano finalmente a terra e vengono accolti come profughi dalle autorità australiane. I 217 verranno ospitati per alcune settimane nella sala dell'agricoltura allestita nel centro cittadino, dove verranno curati, accuditi e nutriti finché non recupereranno le forze e inizieranno a prendere confidenza con la lingua inglese e con la società australiana. Inizierà lì per loro una seconda vita, un percorso che nel giro di meno di 2 anni li porterà a trasferirsi nel nord del New South Wales e a fondare davvero una colonia tutta loro, la cittadina di New Italy.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.